Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722, ma c'è anche la mail RVI che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va. E io saluto Lorella Parente, teologa docente di ecclesiologia e mariologia all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Salerno, consulente per la teologia presso la Fondazione OFM Fraternitas a Roma. Benvenuta Lorella, grazie.
Buongiorno Federico, grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, oggi parliamo, Lorella, di cammino, sia dal punto di vista biblico, questo cercheremo di capire che cosa rappresenta, ma soprattutto anche nella nostra vita quotidiana, il cammino della nostra vita, no? Potremmo anche dire così. Ecco, io partirei appunto dal cammino in senso biblico, partiamo da qui, Lorella, perché credo che sia importante mettere dei punti fermi, delle basi.
Sì, senz'altro, il cammino è ciò che rappresenta proprio il movimento iniziale della nostra storia di fede. La nostra storia di credenti comincia in cammino. Questo già ci dà un buon suggerimento per comprendere a fondo che cosa significhi mettere la propria vita nelle mani di Dio, quindi affidarsi appunto a un Dio che ti porta inevitabilmente a fare delle scelte, a seguire appunto un cammino, una strada precisa. Ce lo suggerisce perché ecco, dà l'idea già il termine in sé del mettersi in moto, del fare un passo, un altro passo, un passo dopo l'altro. Bisogna camminare. Dunque, il suggerimento che viene immediatamente è questo: la fede ti fa muovere. E all'inizio, dicevamo, di questo lungo percorso di storia della fede, c'è un uomo nella Bibbia, nella storia biblica, che rappresenta proprio tutta l'essenza di questo movimento, di questo mettersi in moto, che è proprio colui che viene chiamato il padre della fede. Tra l'altro lo è per tutte le religioni monoteistiche, quindi per noi, per gli ebrei e per i musulmani, e parlo chiaramente di Abramo. Penso che sia in modo indiscutibile la figura che più rappresenta il fedele, il credente, colui che per primo si è fidato di una parola misteriosa, una parola divina che gli piomba all'improvviso nella sua vita e lo porta a fare delle scelte ma impensabili, se vogliamo usare la pura ragione, la pura logica quotidiana. Eppure lui diviene l'esempio più alto del credente. Abramo è il credente, il padre appunto della fede, perché con lui si dà inizio. Dunque, grazie a lui possiamo scoprire tutta la dimensione operativa della fede. Dobbiamo ricordare, è bello saperlo questo, che di Abramo nel racconto biblico non sono mai riportate parole personali quando Dio gli dà un comando. Quindi quando questa voce, questa presenza irrompe nella sua vita e gli dice di fare delle cose, appunto di mettersi in cammino, di lasciare tutta la realtà che conosce praticamente, di Abramo non vengono mai riportate le risposte verbali, ma direttamente i fatti. Dio gli dice all'improvviso, gli ordina appunto di partire. Farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, benedirò coloro che ti benediranno, quindi una grande promessa di grazia, quindi di vita vera, di vita bella, di vita in Dio, però ha una condizione non da poco, perché il discorso comincia dicendo vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso una terra che io ti indicherò. Ecco le prime parole che la Bibbia riporta dirette di Dio a un uomo. quest'uomo che all'età di 75 anni, stando appunto ai dati biblici, lascia tutto, lascia una casa, un'abitazione, si trattava di popolazioni nomadi, però insomma una realtà che conosce, un luogo che conosce, una terra che ha già esplorato e che esplora di anno in anno a seconda delle stagioni, lascia le persone, i vicini di casa, lascia insomma la sua realtà per una terra che assolutamente non conosce, per una casa che neanche può immaginare. Questo è il primo fattore proprio di grandezza di questo personaggio, che accetta questa condizione oggettivamente quasi folle proposta da Dio, perché fa subito un atto di fede, cioè Abramo crede in quelle parole, cioè sa che sono vere, riconosce che vengono dall'oltre, che vengono da colui che è oltre la natura umana, oltre la natura delle cose, riconosce che quella è la strada, è la via appunto, e Abram partì come gli aveva ordinato il Signore. Questa è la conclusione del primo approccio. Dunque si mette in viaggio e questa è la premessa che farà in modo che poi Yahweh, perché sappiamo che il nome di Dio biblico dell'Antico Testamento, appunto, che tra l'altro non si pronunciava, è Yahweh, cioè io sono colui che sono, io sono colui che è. Abramo riconosce questo essere supremo, questa entità che è vita, che è verbo, punto. Qualsiasi aggettivo accanto non starebbe, cadrebbe, sarebbe troppo poco, ce ne vorrebbero talmente tanti che non li abbiamo neanche. Quindi Yahweh, colui che è, lo riconosce, e questo Yahweh potrà realizzare la sua promessa di dargli una discendenza, un nome grande, proprio in virtù di quest'atto di fede che Abramo fa sulle sue parole.
Ecco, Lorella, ti vorrei chiedere questo, no? Al di là del fatto che sicuramente avrà avuto timore, paura di incamminarsi, però questo non lo blocca. Ecco, che cos'è che spinge ulteriormente Abramo a camminare, no? Che cosa lo convince ulteriormente, oltre ad aver riconosciuto appunto in questo la mano di Dio?
Forse l'avrà convinto quello spirito innato in ogni essere umano di ricerca. Abramo è proprio colui che va alla ricerca, anche se è una ricerca in questo caso guidata passo passo, possiamo dire, è un percorso proprio esistenziale che lui nuovo, sconosciuto, che lui decide di abbracciare appunto sulla base della fiducia in Dio e anche sull'impeto che appartiene a chiunque di noi, di cercare qualcosa di più, di andare verso un qualcosa di nuovo, che poi forse rappresenta il lato proprio più profondo di noi stessi, perché noi sappiamo di essere destinati a qualcos'altro che sempre ci sfugge, sempre non riusciamo ad afferrare, non possiamo mai essere pienamente soddisfatti delle nostre cose, per quanto belle e buone siano, abbiamo sempre quell'inquietudine dentro che porta appunto a fare un passo oltre, in questo caso di Abramo proprio sotto la guida, nella direzione giusta possiamo dire, perché sotto la guida diretta di Dio che lo trascinerà in questa esperienza che possiamo paragonare tranquillamente all'esperienza, a parte qualche fatto saliente ed estremo che tutti conosciamo, appunto mi riferisco alla legatura di Isacco, di questo unico figlio che avrà e che sarà richiesta a un certo punto, ma questa è un'altra storia. A noi quello che interessa è il cammino, tra l'altro, che precede quella vicenda, che precede quel momento culminante di fede, ma è un percorso esistenziale che lui con sua moglie e i suoi stretti parenti affrontano esattamente come noi, cioè da esseri umani, un percorso fatto di cadute, di sbagli. Cioè, quello che è importante sottolineare è che non è E per il fatto che Dio guida passo passo questo padre della Bibbia, questo padre della fede, allora lui e la sua famiglia non commettono nessuno sbaglio, non travisano il messaggio di Dio, capiscono tutto, non sbagliano mai. No, anzi, la storia di Abramo si dice proprio il contrario, è un continuo inciampare nelle vicende della vita, ma è altrettanto continuo il movimento proprio di rimettersi in piedi, di riprendere questo cammino dopo ogni caduta.
Ecco, allora ti fermo un attimo perché c'è la piccola pausa, però poi riprendiamo proprio da questo punto, no? Il parallelismo del cammino appunto di Abramo e quello nostro attuale, perché insomma tutti, come dicevi tu, siamo chiamati a camminare in questa vita e il nostro orizzonte è il cielo, ma insomma dobbiamo camminare, no? Siamo viandanti o pellegrini, come si diceva una volta. Allora facciamo una piccola pausa, ricordo i nostri radioascoltatori che possono scrivere al 335 12 43 722, piccola pausa e poi naturalmente torniamo con Lorella Parente a parlare di cammino.
Via, via, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I'd remove you, chips, chips, dati do di do, ci boom, ci boom boom, dati do di do, ci boom, ci boom boom, dati do di do. Via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, 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 da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom, da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom, da-di-do-di-do. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips. Dati do di do, ci boom, ci boom boom. Dati do di do, ci boom, ci boom boom. Dati do di do.
Rieccoci dopo questa prima pausa con Lorella Parente a parlare di cammino. Lorella, il cammino di Abramo rappresenta un po' per tutti noi esseri umani il cammino che noi facciamo su questa terra, cammino che non è solo fisico perché dobbiamo camminare per cacciarci da mangiare per vivere, ma dobbiamo anche camminare in senso spirituale perché la nostra meta è il cielo e siamo, come dicevo prima, anche dei pellegrini. Una volta si usava questo termine, no? Siamo viandanti pellegrini su questa terra. Che parallelismo si può fare tra il cammino di Abramo e quello nostro attuale?
È un cammino che inizia con lui e che sta continuando ancora. È un cammino aperto, in quanto noi siamo eredi di Abramo. Noi credenti siamo i suoi eredi legittimi, per usare un'espressione di paolina memoria. San Paolo fa tutta una bellissima spiegazione sul perché noi siamo come Isacco, cioè apparteniamo alla figliolanza di Abramo, quindi siamo fratelli adottivi, possiamo dire, di Isacco, erede legittimo di Abramo. E poi fino a un certo punto, che è il vertice della rivelazione, siamo nel Nuovo Testamento, siamo figli in Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo, che è della stirpe storica dei padri, quindi da Abramo in poi appartiene a quel ceppo, e è qualcosa che riguarda ancora noi, è sempre un solo cammino lungo i secoli della storia. E i termini che tu hai usato sono ripresi anche oggi in modo più forte, soprattutto quello di pellegrini. Effettivamente è questo che siamo. Siamo i pellegrini, in quanto non soltanto per impulso fisico, ma anche questo la dice lunga, che noi siamo fatti non a caso in un certo modo, noi che crediamo di essere stati pensati e fatti a immagine e somiglianza di Dio, è anche come siamo strutturati fisicamente, è tutto come deve essere. La prima cosa che cominciamo a fare, a parte parlare e cercare di comunicare, infatti l'essere umano è un uomo che comunica, poi si impara subito a stare dritti e camminare. I primi passi dei bambini ce lo ricordano sempre. Allora è un moto che abbiamo, cioè è scritto nella nostra genetica, anche in quella genetica più spirituale, come dicevi, perché il cammino non è solo fisico per le faccende quotidiane, appunto per sopravvivenza, ma è un cammino che significa anche che bisogna raggiungere qualche posto e che non si può stare sempre fermi. La fede, il pellegrinaggio ci insegna proprio questo. Il pellegrinaggio è quando tu ti rechi in un luogo sacro per rendere omaggio, per pregare, per venerare un oggetto, per venerare una reliquia, ma soprattutto per lodare e pregare Dio. È un movimento di fede e che è simbolico anche del cammino della Chiesa di oggi. La Chiesa siamo noi. La Chiesa adesso è chiamata a fare innanzitutto il cammino sinodale, ne siamo dentro, insomma siamo tutti coinvolti in questa esperienza sinodale, ma anche il prossimo giubileo che si aprirà il 24 dicembre prossimo, ecco, ci suggerisce proprio l'idea del pellegrinaggio, pellegrini di speranza. Questa bellissima prospettiva. Noi nella nostra vita siamo chiamati a camminare, nel senso a non stare fermi, a cercare sempre di superare nel bene noi stessi, cercare sempre di capire di più, cercare sempre di fare quell'azione anche piccola in più che faccia raggiungere in qualche modo almeno l'idea del bene comune, del bene, dell'amore fraterno, perché il nostro obiettivo sulla terra da fedeli è proprio vivere fraternamente. Questa è la prima chiamata. E poi, come hai già suggerito, la nostra meta qual è? Cioè tutto questo pellegrinaggio, ecco, ma anche tutti i giubilei della storia,
ecco, dove ci portano?
Vengono fatti a fare?
Perché uno potrebbe pensare, si deve camminare, no, Lorella, tanto per
sì,
camminare, no?
Esatto, a zonzo.
Ma non avrebbe senso, anche per chi non crede, ecco, io dico, ma che si cammina a fare se si deve camminare in senso così, senza una meta, ecco, voglio dire, no? E invece una meta ce l'abbiamo, anche inconsapevolmente, no, Lorella?
Assolutamente sì. Per noi cristiani quello della vita cristiana ha come punto d'arrivo, ovviamente, l'incontro con il Signore Gesù, perché quella è la promessa, la stessa promessa che fece Dio ad Abramo. Ovviamente non gli ha parlato di Gesù, noi poi nella storia l'abbiamo conosciuto, ma è sempre quello il cammino. È un cammino che per avere gli effetti giusti non ti può lasciare come prima, cioè è un cammino che ti cambia, è un cammino che non ti lascia come eri, proprio perché ti porta in avanti, ti avvicina sempre di più alla tua verità, ti avvicina sempre di più a te stesso e quindi a Dio. Simbolicamente, infatti, il nome di Abramo fu cambiato da Abram ad Abraham. Abram voleva dire padre elevato, poi Dio glielo cambia, Abraham, padre di una moltitudine. Per Sara la stessa cosa, prima si chiamava Sarai, che voleva dire i miei principi, e poi Sara, che vuol dire principessa. Quindi è un cammino che li ha cambiati e continua a succedere con noi. Se noi ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, se noi viviamo come membri veri della Chiesa, membra del corpo di Cristo, noi una volta convertiti, una volta che abbiamo deciso di abbracciare il Vangelo, noi cambiamo, è inevitabile. Ecco perché il cammino è simbolico di questo continuo avanzare, e ti lasci dietro delle cose, non perché le devi dimenticare, nessuno dimentica nulla. Il problema è che le esperienze negative non devono diventare per te un peso da portarti. Non le dimentichi, le lasci dove sono perché poi finiscono, non ci sono più, e continui il tuo cammino, anche se ci saranno altre esperienze negative, perché inevitabilmente ci saranno, come per Abramo, la stessa cosa.
Certo.
Papa Francesco, nella bolla di indizione del Giubileo, dice una cosa molto molto significativa, dice che il pellegrinaggio esprime proprio un elemento fondamentale di ogni evento giubilare, quindi mettersi in cammino è tipico di chi va alla ricerca del senso della vita, così ci riallacciamo a quello che stavamo dicendo prima. E tra l'altro dice che il pellegrinaggio a piedi favorisce anche molto la riscoperta di alcuni valori, che poi sono i valori importanti per ogni persona, quello del silenzio, della fatica e dell'essenzialità. E qui si apre appunto tutta la prospettiva spirituale, interiore, di cui nessun uomo può fare a meno, come dicevi tu, neanche chi non crede, ovviamente, perché tutti ne abbiamo bisogno, e nella nostra natura umana, una natura che noi sappiamo essere di creature quindi create da Dio, da un creatore appunto.
Ecco, allora, la prima della pausa tra due minuti ti chiederei che cosa si deve portare il viandante, il pellegrino che vuole arrivare al cielo, alla meta finale. Tu prima parlavi di pesi, no? Non bisogna portarsi dei pesi. Ecco, cosa portarsi e cosa non portarsi in questo cammino lungo della nostra vita?
Portare con sé sempre ogni ricordo, ogni azione, ogni gesto di gentilezza, di cura, di bene, fossero anche pochissimi, fossero anche minimali, portare dietro tutte le cose e i ricordi che riguardano le persone, quindi le esperienze che abbiamo avuto nei rapporti, nelle relazioni con gli altri, che ci hanno fatto vedere il bene fraterno, cioè che ci hanno fatto vedere realizzate anche in piccole e apparentemente insignificanti azioni, però ci hanno fatto capire che l'amore c'è, che l'amore esiste. Quindi portarsi dietro tutto l'amore, grande, piccolo, uno zaino pieno, anche un piccolo astuccio, però portare l'amore che si è incontrato. Perché dicevamo appunto, il male non si può dimenticare, né quello fatto né quello subito, ma non deve essere questo appunto, deve essere questo il contenuto che noi portiamo nel pellegrinaggio. Noi portiamo solo l'amore e andiamo avanti in quella direzione. Non è facile, ma ce la
si può fare. Dobbiamo provare. Bene, piccola pausa per noi, seconda pausa che ci porta poi alla conclusione finale di questo nostro ragionamento con Lorella Parente sul cammino. Intanto ricordo sempre che i nostri radioascoltatori possono scrivere utilizzando il 335 12 43 722, ma c'è anche la mail RVI che sta per Radio Vaticana Italia, @spc.va. Piccola pausa. Getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on. Rieccoci tornati dalla seconda pausa qui a Hashtag Pop Theology. Io ringrazio ancora Lorella Parente che ci sta accompagnando per conoscere bene, direi io, il cammino anche in senso cristiano, e gli chiederei però che rapporto c'è tra cammino e speranza.
Il cammino cristiano è proprio segnato dalla speranza, in quanto la meta, il punto d'arrivo, come dicevamo, è Gesù Cristo, è la visione di Dio. Dunque questa speranza è ancora una speranza, perché noi ancora non lo vediamo. Infatti noi siamo ancora in cammino, siamo, come dicevi, viandanti e pellegrini. La meta è la speranza stessa, perché la meta è proprio Dio, è proprio Cristo, che è la nostra più grande speranza. Tutte le nostre speranze terrene, rimesse in Lui e a Lui, fanno trovare un senso preciso a questo cammino, che poi rappresenta la speranza, anche la forza, appunto, di continuare a camminare anche dopo una brutta ferita provocata da una brutta caduta. Quello che ci dà la forza è proprio la speranza, che per noi è una certezza, che Cristo c'è, che Cristo è risorto, che Cristo esiste, è vivo con tutto il suo corpo, con tutto quello che è, con i segni dei chiodi sulle mani, sui piedi. Lui c'è. Questa è la più grande luce che può illuminare la nostra vita. E il pellegrinaggio, infatti, è fortemente collegato, ma proprio il cammino cristiano in generale, a tre propensioni dell'anima, per dirla con Agostino, che ho visto che il Papa ha citato nella bolla. Agostino scriveva che in qualunque genere di vita non si vive senza queste propensioni dell'anima, cioè credere, sperare, amare. E con quest'idea mi piace chiudere il discorso: credere, sperare, quindi fidarsi di Dio, sperare in Lui e amare Lui, amare noi stessi, amare il prossimo, amare tutta la vita, perché la vita è il più grande dono che abbiamo e tutto ciò che abbiamo.
Bene, io ringrazio Lorella Parente, che ricordo è teologa, docente di ecclesiologia e mariologia all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Salerno, consulente per la teologia presso la Fondazione OFM Fraternitas a Roma. E l'ultima puntata è Lorella, ma la ritroveremo sicuramente in altri cicli di Pop Theology. Grazie per adesso, davvero, per aver partecipato.
È stato veramente un piacere, grazie a voi tutti. E alla prossima.
Grazie a Lorella Parente. Io ricordo che ci sentiamo la prossima settimana. Intanto vi ricordo la possibilità ancora di mandare i vostri WhatsApp 335 12 43 722. Da Federico Piana, appuntamento a domenica prossima.
Hashtag Pop Theology.